Nel VoTask ho il microfono.
Ma che avete fatto? Una registrazione della cosa?
No, dopo facciamo i controlli.
Ah, ok.
Posso questo? Così va meglio?
Va bene, dai.
Va bene, guardi. Cominciamo perché...
No, però va bene.
Allora, io disattivo lo schermo, stiamo registrando, come vi dicevo prima. Allora, professore, io partirei subito dall'Ucraina. Come sta andando la guerra in Ucraina?
Noi chiamiamo questa operazione speciale militare, non la guerra propriamente detto. Credo che tutto segue un piano concreto creato dal nostro presidente. E credo che noi incontriamo le resistenze, certe resistenze del grande esercito ucraino che era concentrato nella parte d'est dell'Ucraina. La maggioranza dell'esercito ucraino preparato e molto bene armato. E con questo esercito abbiamo la lotta difficile, ma il nostro esercito progressa e credo che nel 1 o 2 mesi tutto sarà finito.
Mi scusi, però lei ha detto che appunto non si può parlare propriamente di una guerra, però nei fatti sono decine e decine di persone coinvolte, soldati, militari, contingenti. E come mai in Russia non si può parlare di guerra? Non ho capito.
Perché non consideriamo lo Stato ucraino come lo Stato sovrano e nazionale propriamente detto? Consideriamo che questo spazio sta sotto occupazione del regime nazista, che non è legittimo e che non possiamo considerare come un'entità sovrana, e per questo abbiamo chiamato la Russia, Presidente Putin ha chiamato questa operazione militare speciale, e non possiamo usare oltre nome. Per tutti che stanno nella Russia è necessario di chiamare questa operazione militare speciale.
Lei ha detto che appunto tra le ragioni c'è la denazificazione dell'Ucraina. Io però sono andato a rivedere i risultati, diciamo, della coalizione di estrema destra, e nel 2014 insomma avevano raggiunto complessivamente soltanto il 10% dell'elettorato, e compreso appunto in questo macro gruppo anche il Partito Radicale, che ha posizione, Partito Radicale Ucraino, che ha delle posizioni in realtà molto più sfumate rispetto ai nazionalisti su tanti punti, diciamo. E lei non pensa che forse questa possa essere, insomma, diciamo, un po' una scusa da parte di Putin? Perché nei fatti, detto proprio francamente, insomma, soltanto il 10%, non sembra che ci sia un rischio così grave, diciamo, per la per la democrazia in Ucraina, o comunque non penso ci siano problemi per le minoranze, ecco. Cioè, soltanto il 10% dell'elettorato, considerando il partito di Zelensky, ha preso il 43%.
Ma tutta la politica dei nazisti aperti o dei nazisti nascosti ucraini, e tutta la politica è antirussa, è russofobia, e questa identità ultranazionalista è la unica identità accettata nell'Ucraina dopo Maidan. Prima di Maidan c'erano due Ucraine più o meno nell'equilibrio, una parte di ovest, una parte d'est, due identità, due popoli che stanno dentro dello Stato ucraino avevano il diritto di partecipare nella politica. Dopo di Maidan, solo identità dell'Ovest ucraino era considerato come la unica possibile, con la proibizione del linguaggio russo e tutte altre forme. Questo non si tratta dei gruppi nazisti che sì, sono presenti nell'Ucraina. E ieri Bernard-Henri Lévy, un massimo rappresentante del liberalismo globalista, ha incontrato in Odessa un colonnello di battaglione Haidar, che è un nazista conosciuto, riconosciuto e criminale di guerra. Per questo, questa collusione, questa unione tra i liberali e i nazisti nell'Ucraina è il fatto, e il nazismo ucraino è il fenomeno molto più grande che alcuni gruppi apertamente neonazi con svastica e tutte altre cose. E la lotta della Russia per denazificare Ucraina non è solo contro questi gruppi o questi battaglioni della morte che lottano, che fanno tutti crimini militari contro i civili, crimini contro l'umanità. Non solo questo, questa denazificazione e l'operazione contro questo orientamento e direzione del governo ucraino, che unisce in se stesso il fattore del nazismo, della russofobia, del globalismo e delle idee della necessità di creare il punto dell'attacco contro la Russia. E questa concentrazione dell'esercito ucraino nell'est del paese significa che l'esercito ucraino ha voluto cominciare l'operazione militare contro Donbass, contro Crimea, e l'esercito russo ha trovato prove di questi progetti di Kiev. Anche per questo, senza porre un controllo, porre Ucraina sotto il controllo della Russia, non possiamo arrivare alla realizzazione di questi scopi. Almeno credo che comprendo più o meno l'idea del nostro presidente Vladimir Putin, che vuole fare più o meno questo.
Guardi, proprio a questo proposito, lei nei suoi libri che sono usciti in Italia con Aga Editrice ha analizzato spesso il comportamento di Putin. Io allora le chiedo proprio questo: ma perché il presidente non si è fermato prima? Cioè, appunto, messa in sicurezza diciamo l'area est, quella dove c'è una maggiore presenza di persone russofone, il Donbass per intenderci, non poteva, come dire, messa in sicurezza quell'area, girare i tacchi e tornare verso Mosca? Adesso l'offensiva riguarda tutto il paese. Ieri è stata bombardata Leopoli, che è nell'ovest, e Kiev appunto non è vicino a quei territori. Quindi mi chiedo, allora, quali sono le ragioni di questa, o per le ragioni profonde di questa operazione su tutto il paese?
Ci sono due aspetti. Secondo me c'è un aspetto puramente strategico e militare, perché con questa concentrazione dell'esercito ucraino nell'est del paese non era possibile militarmente vincere e aiutare le repubbliche di Donetsk. affrontando questo esercito di una maniera diretta, senza fare senza colpire prima le basi militari su tutta in tutta la tutto in tutto spazio dell'Ucraina. Militarmente questo è molto chiaro per i strategisti russi, e questa è una cosa. Altra cosa è che problema è che non è il conflitto con Ucraina direttamente, questo è il conflitto con Occidente, con l'ordine globale liberale, come ha detto giustamente Francis Fukuyama recentemente. E credo che precisamente NATO è cominciato la strategia del porre sotto controllo dell'Occidente il spazio post-sovietico quando la Russia era debole. Oggi, quando la Russia con Putin è diventata più forte, non possiamo tollerare più questo controllo sulla zona dei nostri interessi nazionali, e per questo è la risposta al NATO, che NATO ha voluto di integrare Ucraina prima o tardi, e non ha voluto di considerare nostre proposte che Putin ha dato a NATO. E dopo di questa decisione, che era molto difficile per Putin, credo era presa militarmente è una cosa, e questa idea di fare il passaggio definitivo irreversibile dal mondo unipolare al mondo multipolare, dal globalismo, della egemonia occidentale liberale globalista che usa anche il nazismo contro noi, non era tollerabile per la Russia, che è diventata abbastanza forte per assicurare la vittoria. Senza questo non sarebbe possibile questa operazione militare speciale.
Quindi lei sottolinea, diciamo, spiega questo irrigidimento dei rapporti tra Occidente e Oriente, diciamo con una presa di forza della Russia, quando però nei fatti fino al 2002 tendenzialmente, anzi in realtà dal 2002 in poi, fino al 2007, il rapporto tra NATO e Russia sembrava essere migliore, o sbaglio?
Credo che la Russia era più debole. Le relazioni NATO ha fatto il passo radicale dopo del crollo dell'Unione Sovietica, cominciando questa reintegrazione del spazio vuoto, lasciato vuoto con questo crollo, per porre sue proprie strutture nella zona degli interessi nazionali russi. Ma questo, la Russia di Yeltsin era pro-liberale, pro-occidentale, pro-atlanticista, è debole anche, nessuno ha potuto reagire contro questo. Con Putin, quando è venuto, è diventato presidente della Russia, è cominciato di preparazione per restaurazione della Russia con il potere sovrano, che non potrebbe, come il potere sovrano, essere bloccato dall'OTAN. Per questo credo che le relazioni erano meno radicali, ma non erano buone tra NATO e Russia. E per esempio, altro esempio, con Trump Putin non comincerebbe questa operazione, perché Trump era realista, Trump era forte, Trump era il presidente nazionale che potrebbe accettare multipolarità senza questo conflitto. Ma con Biden, con questi globalisti fanatici del globalismo, ultraliberalismo e egemonia, Build Big Better, il slogan di Biden è ritorniamo alla unipolarità, ritorniamo al globalismo degli anni 90, e contro questo la Russia reagisce oggi. Credo che precisamente la colpa, colpabilità è precisamente dell'Occidente, che continua a fare pressione con NATO contro la Russia, che vuole continuare non comprendere che la Russia è diventata altra cosa che prima, che nel tempo di Yeltsin. Per questo è la prova, oggi viviamo nella prova del passaggio dall'unipolarità egemonia occidentale incontestabile all'altro ordine del mondo, ordine multipolare del mondo. E Putin ha cominciato questo come la risposta al ritorno dei globalisti partigiani dell'unipolarismo radicale e liberale fanatici. Con Trump non credo che con Trump come presidente degli Stati Uniti abbiamo la stessa situazione.
Ho capito. E senta, tornando invece proprio all'operazione speciale, alla guerra, e l'intelligence russa è rimasta spiazzata dalla resistenza ucraina? Perché qui in Occidente arrivano insomma voci contrastanti, e lei appunto ha detto che nel giro di 2 mesi tutto si risolverà, però insomma tanti analisti non hanno la sua stessa idea, o sbaglio?
Credo che c'è una visione falsa, totalmente falsa nell'Occidente del corso del sviluppo dell'operazione speciale militare, perché nessuno qua nella Russia pensava o immaginava che questo potrebbe essere un'operazione molto facile, che la popolazione dopo tanti anni della propaganda occidentale e nazista accetterebbe facilmente i russi, o che esercito preparato armato dall'Occidente e con grande appoggio del NATO, dei paesi di NATO e degli Stati Uniti, potrebbe essere vinto nella una settimana. Non ci sono qua idioti nell'esercito che fanno tante operazioni molto serie, molto difficili. Per questo credo che la nostra intelligenza era totalmente corretta e non avevamo avviato nessuna idea della vittoria rapida. Questo, siamo totalmente pronti che questa situazione durerebbe 2 o 3, forse 4 mesi. È molto difficile di porre il grande controllo con la grande popolazione sotto il controllo dopo di tutti questi anni della contrapropaganda. Ma credo che la situazione, essendo difficile, non è assolutamente fatale. E tutte analisi dell'autore occidentale, della stampa occidentale, comincia. La Russia perderà. Quando la Russia perderà, la Russia è destinata a perdere. Tutti. E non è analisi, è una propaganda di guerra. Analisi è: se la Russia perderà, una cosa, se la Russia vincerà, altra cosa. Ma questa analisi che non lascia la possibilità di due risultati di questa operazione preparata, organizzata molto bene dalla parte della Russia, ma anche preparazione del nemico, dei gruppi neonazisti ucraini, dell'esercito, di questa entità russofoba che è diventata Ucraina, anche è abbastanza buona, abbastanza alta. Per questo credo che dobbiamo, la unica incertezza nel tutto quello, questo è precisamente la reazione dell'Occidente. Se NATO sarà coinvolto direttamente, questo significherà altra cosa e l'escalazione o il conflitto sarà diverso e non come oggi, ma senza questa possibilità, che non dobbiamo escludere, dobbiamo anche con analisi oggettivo più o meno equilibrato dobbiamo considerare almeno se questo produrrà, non è possibile di dire niente dopo di questo scontro diretto con NATO. Questo è fuori da mia comprensione, ma se questo non produrrà, credo che alcuni mesi con molte difficoltà la Russia vincerà forse più rapidamente, chissà, ma credo che il bilancio, l'equilibrio, il rapporto dei poteri, delle forze oggi si mostrano che la Russia vince questa operazione militare speciale e finalmente vincerà. Se sarà il conflitto, sarebbe il conflitto diretto con NATO, nessuna idea, almeno io non ho nessuna idea come si potrebbe sviluppare questa situazione critica, precisamente terza guerra mondiale.
Ecco, proprio a questo proposito, nel caso in cui appunto si arrivasse a una contrapposizione, come ha detto lei, frontale, no, tra NATO e Russia, c'è il rischio, e quanto è alto il rischio, che appunto la guerra possa diventare una guerra nucleare?
Credo che intervenzione di NATO, intervenzione diretta di NATO nel conflitto significherà con questo fatto stesso la guerra nucleare, perché l'incontro, scontro tra due poteri nucleari significa che arma nucleare può essere usata da ambedue poteri. Non può parlare, non sono specialista nell'arma nucleare, secondo me questo significherà annichilazione dell'umanità. E per questo credo che non può essere il caso. Credo che NATO e Mosca sono abbastanza intelligenti e responsabili per non usare arma nucleare, ma questo è possibile solo quando ambedue poteri non usano arma nucleare. E senza arma nucleare, senza considerare questa possibilità, che non si può escludere, teoricamente fuori di questo, la vittoria della Russia è inevitabile con certo tempo, ma credo che interessi, scopi sono diversi per la Russia, e questa è la questione esistenziale, ontologica, essere e non essere, perché con Ucraina la Russia diventerà automaticamente il polo del mondo o dell'ordine multipolare, senza Ucraina, come diceva Zbigniew Brzezinski, la Russia sarà sempre non perfetta e sottomessa al potere atlanticista. Per questo, per Mosca, questa è la questione ontologica, essere e non essere. Per Occidente, per Stati Uniti, per i globalisti, è serio, la sfida è molto seria, ma non è vitale, perché niente si cambierà se la Russia e Ucraina si riunificheranno nel certo futuro, o il cambiamento del regime nell'Ucraina farà di questa entità lo stato amicale pro russo. Questo è serio, ma non mortale. Per la Russia perdere questa battaglia è mortale. Questa è la differenza. Per questo la Russia non potrebbe parare nel questo conflitto. Questo è a escludere. La Russia può o vincere o essere radicalmente distrutta. Per noi questa è la sfida vitale, la sfida esistenziale, la sfida ontologica. Non possiamo perdere, non c'è una questa possibilità, possiamo o vincere o essere distrutti. E questo significa la differenza tra stato dello spirito, della mente dei dirigenti russi e i dirigenti occidentali, perché per Occidente questo è serio ma non vitale, per noi è più che serio e è vitale.
Chiarissimo. E però allora le faccio una domanda che insomma viene naturale. Tornando appunto all'Ucraina, Zelensky ha preso circa il 43% alle ultime elezioni, al primo turno. Nei fatti non è un atto di imperialismo rovesciare un presidente e il regime che ha generato, però di un presidente democratico?
Lo stesso possiamo domandare agli Stati Uniti, che hanno fatto l'invasione dell'Iraq, hanno distrutto la Siria, hanno fatto invasione l'Afghanistan con i governi che erano più o meno democraticamente eletto, ma la democrazia sempre ha sue proprie limite. Credo che voi siete totalmente liberi di trovare i nomi per qualificare l'operazione speciale militare e sue conseguenze. Questo dipende di noi, ma oggi non dipende di noi. Questa scelta dei nomi, delle parole per qualificare nostra azione, ma che è importante che per la Russia attuale non c'è più la realtà universale, le regole universali, liberali, democratici, universalmente accettato. Per Mosca oggi è molto chiaro che Occidente è il potere despotico, egemonico e ipocrita, e usa i normi, i valori della democrazia, del liberalismo, dei diritti umani, quando questi valori coincidono con interessi. Per questo è una maniera non sincera, non giusta da usare queste forme. Quando valore coincide con interesse, questo valore è accettato. Quando certo valore non coincide con interesse dell'Occidente, non è accettato, non è visto. Per esempio, è possibile di uccidere la gente di Donbass, non è possibile di uccidere la gente di Ucraina, ma la gente è la gente, uomini e donne e bambini, sono uomini, donne e bambini. Per Occidente i vittime tra popolazione pro-russa non sono vittime, sono criminali. E quando Mosca ha compreso radicalmente, profondamente questa ipocrisia egemonica dell'Occidente, è cominciato di condurre di una maniera simmetrica.
Chiaro. Tornando invece alla Russia, qui da noi abbiamo visto le immagini degli arresti alle manifestazioni contro l'operazione in Ucraina. Qual è la situazione del paese? Lei che appunto ci parla da Mosca.
Ah, non vivo nel Mosca, nella Mosca non vedo nessuna manifestazione intorno di vivo in centro della città. Ci sono alcuni gruppi che non sono d'accordo, certo, ci sono i liberali, ci sono nazisti, ci sono ucraini che protestano, ma non credo che c'è un movimento più o meno grande di queste protestazioni fuori dei liberali, nazisti e ucraini. Tutti altri, la maggioranza totale appoggia questa operazione. C'è un risveglio, grande risveglio patriottico nella Russia attuale, e in stessa situazione il governo è obbligato di fare molte riforme interne della Russia, perché non è possibile di continuare con tutte queste sanzioni, di continuare la maniera di vivere come prima. Bisogna cambiare molto, bisogna cambiare ideologia dominante, perché non abbiamo oggi nessuna ideologia, ma oggi è chiaro che è necessario di spiegare nostra posizione, nostra civiltà, nostra cultura, nostra identità, e tutti questi processi del risveglio russo ci stanno molto, molto, molto osservati, molto chiari. E credo che la Russia ritorna a sua identità, a sua missione di contrapporre altra verità contro questa presunta verità del globalizzazione, del tecnocrazia, politica del genere. L'Occidente, questa operazione militare non è solo contro Ucraina, è contro postmodernismo liberale, contro attuale fase dell'egemonia globalista, ultraliberale, postmoderna, contro Occidente contemporaneo, non contro Occidente come la storia classica o i valori tradizionali. Questa è la lotta contro Occidente antitradizionale, contemporaneo, che fa rottura con sue proprie valori.
Però mi perdoni, professore, nell'Occidente, diciamo, uno dei valori è appunto la democrazia, no? E quindi nei fatti, cioè, mi sembra che la Russia in questo caso abbia aggredito una democrazia, appunto, proprio seguendo una dottrina appunto illiberale, senza dare un giudizio, diciamo, di valore, ma soltanto appunto descrivendo, o sbaglio?
Questo è vostro nome per identificare la situazione, che è certo che la democrazia liberale, come è compresa nell'Occidente globalista attuale, non è più considerata come il valore universale. Per questo possiamo accettare, possiamo rifiutare. Non è necessariamente illiberale, ma questa democrazia liberale e sue norme sono considerati oggi nella Russia come opzionale, come una forma regionale. E questo è il risultato del sviluppo dell'Occidente moderno, dell'Occidente o postmoderno, Occidente contemporaneo, che non è tutto Occidente, perché alcuni anni fa non c'erano tanti, tanti valori di LGBT più e altri come valore universale. Per questo la Russia non accetta questi valori occidentali, incluso liberalismo democratico o democrazia liberale, come i valori universali. sono valori postmoderni, liberale occidentale. Questo è buono o cattivo? Non è il nostro problema. Noi abbiamo i valori russi che è più importante, i valori tradizionali cristiani ortodossi, per noi la famiglia è sacra dell'uomo e la donna, per noi sovranità è il valore più alto, indipendenza dello Stato e la libertà di continuare la nostra tradizione. Questa è la nostra sacralità e le democrazie liberali non è niente di sacro per noi.
Al netto appunto degli ultimi sviluppi politici e geopolitici, è Putin ancora così popolare?
Più popolare che mai.
Più popolare che mai.
Più popolare che mai.
E come mai? E come fa ad essere ancora così forte?
Sempre Putin è popolare. Putin comprende il popolo. Putin sta al favore, al lato del popolo contro elite. Questo è il problema, che l'Occidente è governato dall'elite, che sono antipopolari, che precisamente non comprendono, non amano, detestano il popolo, e per questo tutti politiche che sono al favore del popolo sono chiamati peggioramente.
Scusi professore, la devo interrompere un attimo. Sì, va male. Scusi un secondo. Scusi, mi sente?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, guardi, le rifaccio questa domanda, mi perdoni, ma qui la connessione è piuttosto scadente, è problema nostro. Allora, le volevo chiedere, Putin è ancora così popolare come sembra a noi in Occidente?
Putin è più popolare che mai, perché Putin sta al lato del popolo. I liberali chiamano questo populismo, perché no? Ma Putin sta al lato del popolo, comprende il popolo russo, condivide i suoi propri valori e pensieri, e non sta con elite liberale universalista e globalista. Questo è il grande segreto della sua popolarità.
Perfetto. Le ultime due domande, anzi tre, proprio veloci. Allora, questo isolamento intorno alla Russia, no, generato soprattutto dalle sanzioni occidentali, non rischiano di spingere Mosca tra le braccia di Pechino? Un'altra domanda, lei negli ultimi anni è andato spesso in Cina, cosa è andato a fare? Ha un ruolo lei in questo, diciamo, in questa apertura di questo canale privilegiato tra Pechino e Mosca?
Credo che, certo, che la Russia e la Cina attualmente sono più vicine che mai, sono alleati strategici, e credo che la Cina serve come l'appoggio centrale per la Russia attuale. Precisamente questa alleanza tra la Cina e la Russia è la condizione vitale, esistenziale della multipolarità. La Russia non rappresenta nessun pericolo per la Cina, la Cina non rappresenta, almeno oggi, il pericolo per la Russia, e ambedue poteri, che sono grandi, sono diventati i poli del indipendente, sovrani, indipendenti dall'Occidente. Per questo, quando l'Occidente impone queste sanzioni contro noi, la Russia si dirige naturalmente alla Cina, la Cina è pronta per questo, e credo che questa alleanza tra la Cina e la Russia già è la condizione necessaria e inevitabile della creazione del sistema mondiale multipolare. Dopo della vittoria della Russia, Se accettiamo questa possibilità, dopo la vittoria della Russia, credo che multipolarità sarà riconosciuta dai tutti e dopo di questo altri poli potrebbero apparirsi. Questa alleanza tra la Russia e la Cina è l'inizio del mondo multipolare. Altri poli potrebbero apparirsi, come la India, come il mondo islamico, come Europa indipendente, continentale, indipendente dai anglosassoni, e America Latina, Africa. Questo è primo conflitto del passaggio alla multipolarità e nel contesto della realtà già provata, ci sono due poteri che possono essere considerati come i poli perfetti, già fatti. Questa è la Russia e la Cina. L'alleanza tra loro si inscrive, è logica nel logica per il contesto geopolitico del mondo multipolare, e per questo, grazie a Cina, altre aperture all'Iran, grazie a Turchia, grazie ai paesi islamici, a Pakistan, al mondo arabo, grazie alle relazioni con l'America Latina e Africa, la Russia può vincere anche la situazione con le sanzioni. Questa è la guerra dell'umanità contro l'Occidente. Questa non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, è l'umanità che comincia a liberarsi dall'Occidente. Questo è la prima inizio di questo processo della liberazione dell'umanità, dell'egemonia occidentale e dell'elite liberale totalitaria.
Però lei non mi ha risposto se è andato, cosa è andato a fare così tante volte in Cina negli ultimi 2 anni, professore.
No,
le chiedevo, lei è andato spesso in Russia negli ultimi 2 anni, o sbaglio, no? E mi chiedevo allora come mai è andato così spesso in Cina negli ultimi 2 anni. Mi chiedevo se lei avesse avuto un ruolo in questo avvicinamento tra Pechino e Mosca.
Sì, questo è molto importante, perché l'idea, per esempio, dei progetti di fare la zona controllata dai cinesi nel Rimland dell'Eurasia era il progetto atlanticista di Brzezinski e di altri strategisti, ma poco a poco con Xi Jinping la Cina ha cambiato moltissimo, ha cambiato sua politica internazionale. La Cina e Beijing ha compreso che non è possibile di seguire nel contesto dell'Occidente, che l'Occidente è il nemico numero uno, e per affermarsi come il polo sovrano, la Cina ne ha bisogno, esistenzialmente bisogna di Russia. E questo è nel certo senso, questo è il sviluppo dei 2, 3 o 4 ultimi anni, e credo che questo cambio della politica generale, della geopolitica, della strategia cinese non era compresa nell'Occidente, non era osservata correttamente. E oggi è troppo tardi, perché questa alleanza tra la Russia e la Cina, tra Xi Jinping e Putin, è già la realtà. È la realtà basata su visioni comuni di questo passaggio dall'unipolarità alla multipolarità.
L'ultime due cose, allora non c'entra niente sull'intervista. Le piacerebbe venire in diretta giovedì sera per essere intervistato dal nostro presentatore Paolo Del Debbio in trasmissione?
Possiamo intentarlo, ma questo dipende dalla qualità della nostra intervista di oggi. Quando se sarà corretta, sto d'accordo. Se saranno le perversioni delle mie parole, i commentari improprio, non sarà possibile. Questo dipende dalla maniera di fare primo intento di comunicazione.
No, chiaro, però la questione è che praticamente la nostra intervista dovrà andare in diretta, cioè diciamo questa intervista andrà nella stessa puntata in cui lei appunto potrebbe venire intervistato da Del Debbio, quindi diciamo ci sta questa possibilità. Diciamo che lasciamo allora uno spiraglio aperto, magari ci sentiamo dopo,
sì.
Magari le mando.
Va bene.
Ok, perfetto. Le faccio allora l'ultima domanda che qui da noi in Occidente è molto forte. Allora, arrivano alcuni analisti, sono arrivati a dire che Putin adesso è una persona isolata, sia per il Covid, sia per tutta una serie di sue ansie, diciamo così. Io glielo chiedo proprio francamente, come sta Putin fisicamente?
Perfetto. Suo stato è meglio che mai.
Quindi non è annebbiato, assolutamente conscio di quello che sta facendo.
No. Tutto questo è wishful thinking. Occidente vuol presentare Putin come malato, debole, Putin è forte, è sano, nel stato del perfetto in tutti gli aspetti.
Perfetto, va bene. Allora, guardi, professore, io la mia intervista, ho finito le domande, la ringrazio tantissimo, 47 minuti di chiacchierata, veramente la grande disponibilità, veramente molte grazie. E, quindi come posso fare? Come rimaniamo per questa intervista? Ci possiamo risentire? Posso, come dire, dare...
con Telegram.
Ok, perfetto. Allora ci aggiorniamo via Telegram. E okay.
Ok.
Perfetto. Grazie davvero. Aspetti, che la saluto guardandoci in faccia.
Ciao.
La ringrazio davvero.